Lo sposalizio della Vergine.
L'opera è esposta nella sezione Gli amori nella storia.
La stampa è un foglio di carta di 61 cm per 44 cm, quindi un foglio molto grande di forma rettangolare con il lato lungo verticale. Il riquadro con l'immagine incisa è più piccolo rispetto alle dimensioni del foglio, avendo quindi intorno un bordo bianco di oltre 6 cm per lato. Nell'insieme, il foglio è ben conservato.
La stampa è in bianco e nero ed è stata realizzata nel 1810 con la tecnica dell'acquaforte.
Nel bordo inferiore compaiono numerose scritte incise. In basso troviamo il nome dell'incisore Gaetano Riboldi e il nome dello stampatore Pietro Barelli.
Al centro, su due colonne, parte in corsivo e parte in stampatello, appare una lunga dedica. Tra le due colonne del testo è incisa una piccola figura maschile in una nicchia, una statua di epoca romana. Il testo inciso fa riferimento alla statua romana milanese chiamata Uomo di Pietra, a cui l'incisore dedica la stampa. In sintesi,
ritiene in modo polemico che la statua sia un vero amante delle belle arti, a differenza di un personaggio che era rimasto indifferente a un'opera che gli era stata dedicata in precedenza.
L'incisore non fa nomi, ma probabilmente l'ingrato è da identificare con il viceré Eugenio di Beauharnais.
Un'ultima scritta ricorda infine che il dipinto da cui è tratta l'incisione è conservato a Brera. Si tratta infatti del celeberrimo sposalizio della Vergine dipinto da Raffaello.
L'incisione riproduce in maniera fedele il quadro, compresa la cornice in legno, ma in controparte, ossia appare speculare rispetto all'originale. La composizione non è rettangolare, in quanto la parte superiore è sagomata ad arco.
La scena è ambientata in un esterno e si svolge su due piani ben distinti. Nella metà inferiore dell'opera, in primo piano, vediamo tutti i principali protagonisti,
colti da un punto di vista centrale e leggermente rialzato. Al centro vi è la figura del sommo sacerdote che celebra lo sposalizio. Indossa abiti di foggia orientale, con un mantello e una ricca cintura. Ha la barba lunga e bianca e il capo coperto da un curioso cappello a calotta, con numerosi ornamenti. L'uomo, col busto leggermente reclinato verso sinistra, tiene con le mani rispettivamente il polso di Maria, alla nostra destra, e di Giuseppe, alla nostra sinistra, avvicinando le loro mani in modo che Giuseppe possa infilare l'anello al dito della sposa. Partendo dal lato sinistro della composizione, sulla sinistra guardando il sacerdote, sono riuniti tutti i personaggi maschili. Un gruppo di quattro giovani elegantemente abbigliati alla moda rinascimentale, con copricapi e sottili bastoni. Sono i pretendenti alla mano di Maria. Un quinto giovane uomo è raffigurato in primo piano, leggermente chinato, mentre sta spezzando il suo bastone facendo leva sul ginocchio flesso. Subito dietro di lui è presente Giuseppe, in piedi, con una veste lunga fino ai piedi e un ampio mantello all'antica. Ha la barba e il capo scoperto e regge con la mano destra un sottile bastone la cui parte sommitale è fiorita. Questo dettaglio fa riferimento a un racconto apocrifo, secondo cui i pretendenti alla mano di Maria avevano tutti un bastone e lei avrebbe sposato il giovane il cui bastone fosse fiorito, come avvenne per quello di Giuseppe. Nella parte destra della composizione, sempre in basso, sono raggruppate invece tutte le figure femminili. Maria, con la veste lunga sino ai piedi e il capo coperto da un velo che le scende sulle spalle annodandosi poi intorno alle braccia. Dietro di lei sono presenti cinque fanciulle in piedi, abbigliate in maniera molto simile. Una delle giovani, l'unica di cui vediamo interamente la figura, regge fra le mani un fazzoletto bianco. Il gruppo di personaggi in primo piano è reso in modo simmetrico, cinque figure maschili a sinistra, cinque figure femminili a destra e al centro il sacerdote, Maria e Giuseppe. Alcune delle figure secondarie osservano la scena centrale, mentre altre guardano altrove o fissano l'osservatore. Lo sposalizio è ambientato in una vasta piazza pavimentata, raffigurata da un punto di vista elevato, con una prospettiva centrale che permette di cogliere le linee di fuga della pavimentazione. Al centro, a dominare tutta la metà superiore della composizione, è presente un imponente edificio a pianta centrale che rappresenta il tempio,
sormontato da una cupola e posto sopra un basamento a gradoni.
L'edificio presenta una struttura centrale in muratura, circondata al piano terreno da un porticato a colonne e archi che gira tutto intorno. Al livello superiore, l'edificio è costituito da una struttura più stretta, di forma poligonale a molti lati, con una finestra rettangolare su ogni lato.
Nel corpo di fabbrica inferiore, In posizione esattamente centrale rispetto all'edificio, ma anche rispetto all'intera composizione, si apre una porta. E un'altra porta, identica, si apre sull'altro lato del fabbricato, così che attraverso le due aperture lo sguardo dell'osservatore può proseguire all'infinito. In questo modo il pittore accentua il senso di profondità dell'opera.
Nella vasta piazza, in secondo piano rispetto al gruppo dei protagonisti, e nel porticato del tempio sono presenti piccole figure singole o a gruppetti. Lo sfondo è un paesaggio collinare che sfuma in lontananza con boschi e piccoli edifici e figurine a cavallo.
Il cielo è terso e la luce diffusa in maniera uniforme conferisce un senso di calma ed equilibrio all'intera scena.